Allora, benvenuti a tutti, davvero siamo tutti coraggiosi perché nonostante abbiamo dormito un'ora in meno, siamo qui quasi puntuali e solo pochi minuti di ritardo, in attesa che arrivino altri amici e dirò dopo qualcosa, qualche mia riflessione di commento a ciò che stiamo vivendo insieme e per cui cedo subito la parola a Don Giovanni Giorgio che questa mattina introduce questo momento di conclusione operativa. Abbiamo vissuto queste giornate intense, questa mattina dopo la riflessione di Don Giovanni, che ringrazio per la sua presenza. Oggi, come sapete, Don Giovanni è il direttore del Centro per la Teologia San Paolo VI. Ecco, è importante non solo la sua persona, ma anche il servizio che svolge nella nostra diocesi, su cui poi avremo occasione di ritornarci. Cedo subito la sua parola, perché poi avremo anche il tempo per condividere ciò che avete vissuto ieri pomeriggio. A te, Don Giovanni.
Grazie. Allora, il titolo che mi è stato affidato è Evangelizzare e servire la storia. Si sente? Sì. Bene. Poiché non voglio duplicare né il documento del Vescovo né il documento della Conferenza Episcopale Italiana, mi sono risolto a presentarvi alcune premesse, diciamo così, per quanto io riesca a capire, evidentemente, non è detto che io qui abbia la verità in tasca, assolutamente. Alcune premesse che vorrebbero concludersi con l'ingresso in questi documenti per una maggiore consapevolezza di ciò che facciamo o ciò che siamo chiamati a fare. Allora, prima premessa, cosa intendiamo con la parola storia? Dobbiamo evangelizzare la storia, si dice, no? Allora, mi rifaccio per questo a un grande storico e storiografo che è Reinhard Koselleck, che ha riflettuto sulla nascita dell'idea di storia nell'Occidente. Allora, la nostra idea di storia nasce intorno alla fine del 1700, siamo intorno al 1780, che qualcuno faccia una storia è una locuzione dei tempi moderni, non formulabile prima di Napoleone. Quindi è una cosa de mo, di ieri, insomma, non è ieri l'altro. Mentre per 2000 anni nel patrimonio culturale del mondo mediterraneo occidentale aveva dominato la convinzione che le storie si raccontano, che possono essere anche indagate e registrate, ma solo a partire dal 1780 circa si cominciò a pensare di poter fare storia. Fare storia. Questa formula suggerisce un'esperienza moderna e un'attesa moderna, cioè questa, che l'uomo sia sempre più capace di programmare la storia e anche di realizzarla. Il concetto attuale di storia quindi è un risultato di lunghe riflessioni teoriche dell'illuminismo, ma prima esisteva una storia disposta da Dio per l'umanità, non esisteva questo protagonismo umano, no? Questa voglia di essere, come anche oggi si dice, noi protagonisti della nostra storia, quella volontà di fare storia, come si è detto. Ora, in questa situazione, cosa c'è da, da verificare? C'è l'idea, cioè, che un futuro in continuo progresso, allora, il fare storia che significa in questa nuova mentalità? Che non ha più davanti a sé l'idea di un giudizio universale. Quindi non c'è più una storia divina, ma c'è quella che qualcuno ha parlato dei grandi racconti. Il grande racconto della modernità è il racconto dell'emancipazione. L'uomo si deve emancipare. emancipare da che cosa? Da tutto ciò che gli impedisce di essere se stesso. Quindi si deve emancipare da Dio, si deve emancipare dallo Stato, si deve, vedi la deriva anarchica, si deve emancipare dai propri tabù, si deve emancipare in qualche modo dal passato, perché il passato è ciò che ha portato l'umanità, almeno l'umanità occidentale, dell'Europa occidentale, ha portato l'umanità a dove siamo oggi, cioè è una situazione di illibertà, rivoluzione francese, di dominio delle classi dominanti, eccetera, eccetera. Per cui lo scopo del fare la storia è emancipare l'umanità, liberare l'uomo da tutto ciò che gli impedisce di essere se stesso, di essere pienamente libero. E in questo senso ha avuto un gioco molto importante l'idea del progresso, no? Quindi abbandoniamo il passato e ci rivolgiamo verso il futuro. Nasce qualcosa come il futuro. Prima, insomma, il futuro era semplicemente una ripetizione più o meno uguale di ciò che era stato il passato, perché la storia, come si diceva una volta, è magistra vitae, no? È maestra della vita. Ma in una situazione in cui io mi devo emancipare dal passato, il passato assume un'altra configurazione, è ciò che distrugge la mia vita, ciò che ha portato la mia vita, o la nostra vita, la vita della comunità, alla situazione di schiavitù da cui ci dobbiamo emancipare. In questo senso, chi fa storia si muove verso questo obiettivo. Ora, c'è stato un secondo momento nella riflessione contemporanea in cui questo progetto di storia, questa idea di storia, in cui l'umanità, diciamo così, la società, per essere più precisi, la società diventa promotrice di storia, promotrice di promozione umana, ha avuto una battuta di arresto, perché nel corso dell'Ottocento e in maniera riflessa nei primi decenni del Novecento ci si è resi conto di una cosa, e cioè che forse semplicemente perché sono nate strutture del genere. Perché, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la società si è scoperta, o almeno l'uomo contemporaneo, diciamo così, si è scoperto sottomesso a istituzioni o organismi sociali o persone morali, chiamatele come volete, che sono più grandi di se stesso. Questo che cosa significa? Significa che i protagonisti della storia non sono i singoli uomini, sono per esempio gli stati, sono le grandi organizzazioni, sono le istituzioni. E in questo senso un ruolo importantissimo hanno avuto nel corso del Novecento coloro che hanno, gli studiosi, gli storici, Braudel, Bloch e gli altri, che hanno fondato la scuola delle annales, le annales francesi. Che cosa è successo? Ci si è reso conto che alcuni movimenti della storia sono movimenti lunghi. Parlo per esempio della rivoluzione agraria, del cambiamento della struttura economica di una società, parlo della organizzazione politica di una società, parlo del movimento demografico, parlo della questione climatica, cioè tutti elementi che non sono nelle mani dei singoli. C'è stato cioè una specie di scollamento tra la vita dei singoli è il grande movimento, il grande respiro della storia. Sicché qualcuno ha osato, diciamo così, distinguere tra il tempo breve della vita, della mia vita, della nostra vita, 70-80 anni per i più robusti, dice il Salmo, no? Quasi tutti sono fatica e dolore, passano presto e noi ci dileguiamo. C'è il tempo breve della vita e il tempo lungo della storia. Il tempo lungo della storia. Quindi in questo senso bisogna entrare in questa ottica per diventare consapevoli di ciò che possiamo fare, ecco. Perché illudersi di poter cambiare il mondo è semplicemente imbecille, è stupido. Tant'è vero che chi ha voluto tentare di fare questo, vedi Hitler, perché era malato di questa idea che con la sua vita si sarebbe dovuto compiere un certo destino dell'umanità e quindi voleva conquistare tutto, quasi con la sua vita finisse la vita del mondo. Ma questo è un delirio, evidentemente, no? Allora, bisogna tener conto che la storia è stratificata, no? C'è la storia lunga, dei lunghi periodi, la storia culturale, per esempio, no? Quando diciamo che c'è il periodo del Medioevo, 1000 anni, no? Dal 400 al 1400, 1500. Rinascimento, ma tutto questo è il movimento irriflesso della tradizione. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che questi grandi movimenti non stanno a nostra disposizione. I grandi e i lunghi movimenti della storia semplicemente accadono alla nostra vita. Cosa possiamo fare noi? Rispetto a questo lungo movimento della storia di cui siamo irriflessamente portatori, ci sono delle storie più corte, delle storie più brevi, le storie delle istituzioni che sono già delle storie molto lunghe. Pensate che semplicemente lo Stato italiano, no? Nato nel 1860, abbiamo fatto 100 anni, ma siamo una democrazia, si dice, ancora giovane, relativamente giovane. È più della vita di un uomo, evidentemente, no? C'è poi la storia di un'azienda, faccio per dire, la storia di un'istituzione come la sanità, no? La riforma sanitaria con Anselmi, quanti anni c'ha, eccellenza? 40 anni. La storia, la riforma sanitaria dell'Anselmi? 78, ecco. Il sistema sanitario nazionale c'è 50 anni, nemmeno. Quindi poi ci stanno le storie familiari, per esempio, ci stanno le storie personali. Quindi è bene tenere presente questa stratificazione della storia e rendersi conto su quali piani noi possiamo intervenire. Quindi sul piano personale sicuramente possiamo fare molto. Quanto più sprofondiamo nel movimento irriflesso della storia, nel movimento lungo del tempo della storia, tanto meno possiamo intervenire. In questo senso, solo l'appartenenza ad una istituzione può superare il tempo della mia vita e aspirare a cambiamenti di più lungo periodo. Questa è una ragione per agire non in quanto singoli cristiani, ma in quanto appartenenti alla Chiesa. In quanto Chiesa possiamo incidere sulla vita, sulla storia. Il tutto nella coscienza che entro i limiti qui detti possiamo intervenire nella storia, ma non sulla storia. Cioè nel senso che una volta che siamo buttati dentro la storia, siamo gettati, come ha detto qualche filosofo nel secolo scorso, e ci troviamo ad essere, più o meno ci possiamo orientare sul cammino che la storia sta prendendo e rispetto a questo cammino più o meno consapevole possiamo cercare di fare, di indirizzarlo nei limiti che ho detto verso esiti che sono evangelici. Coscienti del fatto che, come ha detto qualcuno, non è la storia ad appartenere a noi, ma noi apparteniamo alla storia. Lo ripeto, non è la storia ad appartenere a noi, siamo noi che apparteniamo alla storia. Il che significa, per un cristiano, non una visione, come dire, fatalista della vita, ma significa appartenere ad un disegno di salvezza che il Signore sta scrivendo nei sentieri del tempo. Quindi concludo qui la prima premessa. Cosa intendiamo con la parola storia? Poi un'altra cosa su cui vorrei fermarmi è l'idea del cambiamento d'epoca, no? Su cui che è il titolo anche di questo convegno. Cosa intendiamo con cambiamento d'epoca? Questa è un'espressione che il Santo Padre ha usato nel discorso alla Curia Romana del 21 dicembre 2019. E rifacendosi al Cardinale Newman, dice a un certo punto: quello che stiamo vivendo non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca. Siamo dunque in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari e quindi prevedibili in qualche maniera, no? Vengo da un certo passato, c'è un vettore storico che mi conduce e quindi io in qualche modo riesco a prevedere il futuro e a intervenire in questa direzione. Dice invece il Papa che sono cambiamenti epocali, costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi fra le generazioni umane, di comprendere e di vivere la fede e la scienza. Chissà perché si dimenticano tutti l'arte. No, fede, scienza, sapere, scienza, ma l'arte nessuno la cita. Probabilmente perché non è così incisiva come la scienza, evidentemente, no? Però l'arte ha una sua forma di verità. E rispetto a questo il Santo Padre dice, quindi c'è questa, come dire, c'è questa, lo ripeto perché mi piace, no? Scelte che trasformano velocemente il modo di vivere. Già relazionarsi, mi dice mio nipote che ha 30 anni, no? Che già relazionarsi con un quindicenne per lui è difficile, come figurati per me. Quando è complicato. Il rapportarsi tra le generazioni umane, perché i ragazzi oggi, come dire, hanno una certa sfiducia nei confronti delle generazioni precedenti, no? Anche se sono obbligati in qualche modo per la necessità di crescere a doversi appoggiare. Perché giustamente, no, si dice, noi viviamo di noi, e dico anche noi che siamo qui, viviamo in un tempo di innovazione, di accelerata innovazione. Ora, questa innovazione significa che diventa obsoleto quello che era solo in voga 5 anni fa. Quindi, che mo pur conta tu che ti 60 anni, 70 anni, di quello che ti fai lui, se domani sarà vecchio quello che io sto vivendo oggi? Per questo la storia invecchia rapidamente. Il modo di comprendere e vivere la fede, il modo di comprendere e di vivere la fede. Giustamente il Vescovo ci sollecita a una rinnovata comprensione della fede, a una rinnovata vita di fede. Bene. Allora, il nostro compito quindi rispetto alla storia che ho detto è stratificata e rispetto al cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, il nostro compito è cercare di avviare, come dice il Papa, noi non dobbiamo occupare spazi, dobbiamo avviare processi. avviare processi, non quindi occupare posti di potere, anche se quello non fa male, secondo me, non fa male perché quando c'hai il potere puoi servire, se tu non c'hai mai il potere, figlio mio, tu fai quello che ti pare, ma servi poco e servi a poco. Il nostro compito quindi è cercare, per quanto dipende da noi, di avviare processi di cui dobbiamo essere consapevoli che gli esiti non dipendono da noi. Perché se vogliamo agire nel lungo periodo, nel periodo di un'istituzione, noi possiamo gestirla per qualche tempo. Faccio per esempio l'esempio di una parrocchia. No? Io sono parroco. Cosa deve fare un parroco? No? Prima di tutto capire dove si trova, per esempio. No? Non arrivare con le idee già belle, mo facciamo così, 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 così. No. 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 Prima di tutto capisci dove ti trovi, con chi hai a che fare, e poi rispetto a questo, avendo in mente i tempi lunghi, no? Non per i prossimi 3 anni, tu non devi lavorare per i prossimi 3 anni, devi lavorare per i prossimi 30 anni, ma questo significa avere una prospettiva una prospettiva istituzionale. Faccio per dire, sono 50 anni che si parla del cambiamento climatico e della crisi idrica, no? L'altro giorno ho sentito un intervento dell'assessore regionale d'Abruzzo che dice finalmente bisogna intervenire sull'acqua. Cioè quando l'acqua comincia a scarseggiare tu ti svegli e dici oh caspita, bisogna fare qualcosa. Dici, ma è 50 anni che te lo stiamo a dire? Tu oggi ti svegli e ti accorgi che che le condutture idriche disperdono quasi il 60% dell'acqua che viene generata e che noi consumiamo il 40%. Allora, questo è qualcosa che si può fare. Allora, compito di un cristiano è adoperarsi per la promozione sociale, no? Per fare in modo che le persone stiano bene, per amare il prossimo. Amare il prossimo va bene. Allora, in che senso evangelizzare dunque e servire la storia? A me sembra che due cose, vabbè, è difficile dirla questa cosa qua. Dunque, voglio esprimere questo, che nel tempo lungo della storia della cultura occidentale noi abbiamo subito una frattura epistemologica, una frattura culturale con la nascita della scienza, con la rivoluzione scientifica, che non è semplicemente quella del 1600 che va più o meno da Galileo a Newton, ma poi c'è stata la rivoluzione biologica, c'è stata la rivoluzione chimica, c'è stata la nuova rivoluzione fisica, c'è l'attuale rivoluzione informatica, eccetera, eccetera. C'è una continua rivoluzione, un continuo ribaltamento dei nostri modi di vivere e di pensare e soprattutto un cambiamento dell'orizzonte del mondo che ci circonda. Cosa è successo da Galileo in poi? Che l'universo è diventato infinito. Prima di Galileo noi abitavamo un universo piccolo, fatto dal Sistema Solare, circondato da una calotta dove ci stavano le stelle fisse. No, tutto questo era il mondo, per cui era anche ragionevole, pensare che un Dio fosse creatore in questo senso qui, che 6.000 anni fa avesse creato di colpo l'uomo, le specie animali, le specie vegetali e tutto, e avesse sistemato il mondo. Ma quando tu vieni a scoprire che l'universo ha 14 miliardi di anni, cioè sono tempi cosmici, capito? Cioè, e che soprattutto l'orizzonte infinito che ci si apre davanti non vede immediatamente una fine. Cosa ha provocato questo? ha provocato il fatto che, come dicevo prima, l'uomo contemporaneo non si percepisce come rivolto a un fine ultimo della storia, ma si percepisce come colui che cammina in una storia aperta, che non avrà fine. Se non c'è una fine, non c'è nemmeno un fine. E questo che significa? Significa che se io ho un fine da raggiungere, organizzo i mezzi in vista di quel fine. È chiaro, no? Ma se io non ho un fine, allora i mezzi si autonomizzano e rispetto ai mezzi che ho, organizzo i fini. Mi capite quando dico questo? Sono chiaro? Perché tutti oggi vogliono la tecnica? Perché tutti oggi vogliono il denaro? Perché denaro e tecnica messi insieme sono i mezzi per pagare scienziati, per pagare il sapere, no? Per pagare la ricerca. Perché tecnica e ricerca fanno avanzare la scienza, fanno avanzare il sapere e determinano di volta in volta i fini che noi possiamo raggiungere. Ok? Ma questo significa uno scacco in qualche modo per la Chiesa, perché noi pensiamo a un fine che è il fine ultimo della storia, no? Il ritorno di Cristo nella gloria. Dobbiamo fare i conti con questa apertura della storia, con questa considerazione della storia. E in questo senso, almeno quello che oggi si respira, è questa perdita di fine, perdita di scopo, perdita di senso. Se i mezzi di volta in volta mi dicono quello che posso fare, non c'è uno scopo su cui orientare la mia esistenza, ma di volta in volta devo rimanere aperto. Per questo, rispetto anche alla mia generazione, che forse è stata l'ultima generazione di quelli che hanno sognato il cambiamento politico, no? La gente, cioè i ragazzi non credono più nella politica, ma non solo e non tanto perché i politici sono quello che sono, insomma, no? Ma perché c'è questa, no, questo doversi mantenere aperti all'innovazione, perché ciò che oggi io posso fare non è ciò che posso fare domani. Questo tuttavia, questa mancanza di senso, che significa apertura di senso, crea un forte disagio. Non dobbiamo pensare che questo cambio, diciamo così, culturale sia stato a costo zero. Perché il disagio di cui parlava già Freud, no? Il disagio nella modernità, ma recentemente ci sono stati parecchi saggi di questo, quel filosofo, questo, quel sociologo, o psicologo anche, che hanno parlato dei nuovi disagi della modernità. Perché tu non stai dentro un racconto che dia senso alla tua vita, no? In questo senso, allora, io credo, e qui arrivo alla conclusione, che bisogna essere consapevoli del disagio di un certo cristianesimo che non è più efficace. Questo non significa che il cristianesimo abbia subito uno scacco. Significa che un certo modo di vivere il cristianesimo oggi non è più proponibile. Come dice il Santo Padre, no? Siamo in un cambiamento d'epoca. Allora, rispetto al cambiamento d'epoca, siamo chiamati a ridefinire anche la nostra proposta cristiana. Un certo cristianesimo non è più efficace né teoricamente né nella prassi. Cosa possiamo fare rispetto a questo? Probabilmente la teologia dovrebbe fare di più. probabilmente bisogna mettersi in ascolto intelligente della parola di Dio. E qui concludo dicendo cosa intendo per intelligente e cosa mi sembra che sia importante per un cristianesimo che voglia essere efficace nella storia. Allora, perché il cristianesimo è stato efficace nella storia occidentale? E fino a quando è stato efficace? È stato efficace fin quando il cristianesimo ha dato alle persone, ha fornito alle persone le categorie, cioè le parole per raccontare la propria vita, per narrare la propria esistenza. Cioè, io con le parole del Vangelo riesco a capirmi. Sono chiaro quando dico questo? Bene. Ma se questo vocabolario non mi aiuta più a capirmi, io mi appoggio ad altri vocabolari, che sono quelli della scienza, della psicologia, della sociologia, no? Perché questi mi forniscono le categorie con le quali io riesco a pensarmi, riesco a capirmi, riesco, per quanto possibile, in questa mancanza globale di senso, a trovare un piccolo senso magari per la mia esistenza. Allora, per quello che io capisco, alcune parole del cristianesimo come grazia, salvezza, peccato, oggi sono semplicemente desuete, non si usano più. Non è importante che le usiamo noi, è importante che si usino, perché il linguaggio non è un patrimonio personale, è un patrimonio comune. Per cui il linguaggio cristiano, nel momento in cui serviva per comprendere la vita, serviva a tutti per comprendere la vita, anche a chi non credeva. In questo senso, se queste parole non riescono più a dire la vita, aiutando a comprenderla, quindi a poterla raccontare, in modo da scoprire in essa, in qualche modo, appunto, nel momento in cui io racconto la storia della mia vita, trovo nella mia vita un filo rosso, no? Un bando, un qualche modo per dire la mia vita ha senso, è bella, no? Ecco, trovo uno scopo, magari piccolo, magari nella mia vita istituzionale, quando come medico, come muratore, come operaio in una fabbrica, no? Ma partecipo a qualcosa di buono. Ecco, in questo senso, a me sembra che si tratta di riformulare, capisco che non è un compito che possiamo fare qua, ci mettiamo oggi e decidiamo di riformulare la nostra fede, insomma, no? Non è una cosina, appunto, ci vogliono i tempi lunghi della storia, no? È un tempo lungo quello che si apre del cambiamento d'epoca. Si tratta allora di riformulare la nostra vita in questo tempo per intercettare il disagio dell'umanità, almeno della umanità occidentale, di questa umanità storica, ed essere interlocutori credibili che forniscano quindi una piattaforma, un vocabolario, starei per dire, no? Un vocabolario per capire la mia vita. Se il cristianesimo non è capace di fare questo, ahimè, io non vedo un buon futuro per il cristianesimo. Un'ultima cosa, questo è vero piuttosto a livello culturale, a livello teorico, no? A livello di linguaggio, ma nella concretezza della vita, poi, io cosa posso fare, no? Per evangelizzare la storia e servire la storia? A me sembra che una cosa che possiamo fare tutti è lavorare. Spesso quando si fa questa domanda, tu per chi lavori? Io lavoro, non so, per la scuola Tizio e Caio, lavoro per conto mio, sono libero professionista, lavoro per conto mio. No, io lavoro per una ditta, per un'impresa, faccio il muratore. È molto fallace questa risposta, perché io non lavoro per il mio datore di lavoro, io lavoro per la gente. Io quando fabbrico un'auto sto lavorando per chi quell'auto la guiderà. Quando fabbrico una casa, sto fabbricando una casa per chi quella casa la abiterà. Quando curo un paziente, sto lavorando per il paziente perché venga curato e abbia una vita migliore. Il per chi non è rivolto al datore di lavoro, è rivolto a, okay, all'utente finale, per così dire, del mio lavoro. No? È rivolto agli studenti, per chi fa... per chi è docente, ripeto, l'operaio in una fabbrica è rivolto, per esempio, se tu fai la Madonna, no, che fili i polli, perché è rivolto? Per rivolto per chi fa la spesa la domenica e si ha piacere di mangiarsi una fettina di pollo fatta bene, insomma, con zia Velena. Ecco, una maniera concreta per amare è lavorare. Siccome questa cosa che... insomma, sembra che noi dobbiamo fare sempre delle cose straordinarie, no? per amare, no? Amare il prossimo tuo come te stesso. Che significa? Lavorare, prima di tutto lavorare. Poi vivere in famiglia, occuparti dei figli, del marito, della moglie, eccetera, eccetera. Ma io penso che la maniera più ordinaria di compiere evangelizzazione, nei nostri modesti, ripeto, nel nostro orizzonte modesto, limitato della nostra vita, sia quello di lavorare bene, di fare bene il nostro mestiere, perché così tu lavori per sempre per qualcuno, non per il datore di lavoro che ti deve dare i soldi, anche per quello evidentemente, ma non è quello che qualifica il tuo lavoro. Qualifica il mio lavoro se il cliente, l'utente, il paziente, l'alunno è contento, cioè se io promuovo la sua umanità. Finito.